Ma ho un'impressione generale, dal capitolo che abbiamo ascoltato, e che oggi mi è pesato particolarmente. Mi sembra che Eliphaz parli sempre, cioè parli molto, molto, molto di Dio oggi, ma Dio di fatto sia un Dio irriconoscibile e comunque profondamente assente in tutti questi capitoli. Gli amici soprattutto parlano di Dio, Giobbe si rivolge più a Dio, parla a Dio, loro parlano di Dio, ma parlando di un Dio, e oggi in particolare, che io non riesco a riconoscere, e soprattutto quando nel versetto 2 dice può forse l'uomo giovare a Dio, dato che il saggio può giovare solo a se stesso, e viene da dire che certo, no, invece è che la risposta è assolutamente sì, il rapporto fra l'uomo e Dio è fondamentale, Giobbe lo sa bene, e mentre invece è un Dio distante, è un Dio che impietosamente giudica soltanto le condotte sbagliate, ma non è vicino invece a chi soffre o a chi è empio. E a parte questi versetti nei quali probabilmente inventa un comportamento di Giobbe che non è detto da nessuna parte che lui abbia avuto così rispetto alle vedove, ai poveri, rispetto a tutte queste mancanze di carità di cui lo accusa, per il resto invece è sempre un parlare di Dio, dicendo infine cose certamente vere, perché Dio è vicino a chi è nel suo cammino, illumina, ti delizierai in Dio e a Dio alzerai il tuo volto, lo supplicherai ed egli ti esaudirà, però appunto con una ricompensa che non è nella logica di Dio, non è quella appunto retributiva a cui questi fanno appello. E questo silenzio però di Dio, che peraltro durerà ancora parecchio, oggi l'ho avvertito come particolarmente.
Anche a me sembra quella interessantissima quella domanda del versetto 3. Quale interesse ne viene all'Onnipotente che tu sia giusto? Ma a me veniva da rispondere nessuno, in effetti. Invece, con questo elenco di peccati contro la misericordia, no? Questa mancanza di misericordia verso i più deboli, terribile. È un elenco che appunto, come diceva anche Barbara, forse non corrisponde alla vita di Giobbe, però mi sembra che si potrebbe dire così, cioè l'interesse, cioè chi giova dal nostro comportamento integro? Gli altri, soprattutto quelli più deboli, perché qui non dare da bere all'assetato. Rifiutargli il pane. Mi sembra molto bello questo, diciamo, vedere gli altri come i destinatari della nostra condotta integra, al punto anche di mettere da parte i nostri interessi, cioè il fatto che non giovi a nulla per noi, ma tutto agli altri, no? Come dice anche il Vangelo. Perdere la propria vita e offrirla. E in questo senso l'ultimo versetto, che insomma dalle note si capisce che c'è una traduzione, c'è un problema anche testuale, perché si potrebbe tradurre anche: egli, cioè Dio, libererà chi non è innocente e sarà liberato questo non innocente per la purezza delle tue mani. Cioè la purezza delle tue mani, la tua condotta super integra, potremmo dire così, addirittura ha questo potere di liberare chi non è innocente. Gesù sostanzialmente ha fatto così, da innocente è morto per noi peccatori. A lui ha giovato poco, nel senso che è morto, poi è anche risorto, ovviamente.
Secondo la versione greca, il terzo discorso di Eliphaz di Teman riprende esattamente le parole utilizzate da Giobbe al capitolo 21, versetto 22. Si insegna forse la scienza a Dio? Letteralmente, forse che il Signore non insegna la sapienza e la scienza? Mentre però Giobbe aggiungeva che il Signore giudica gli omicidi, Elifaz fa un discorso diverso, cioè partendo dalla stessa affermazione di Giobbe, presenta Dio come uno che punisce il colpevole, lo convoca in giudizio e quindi conclude dicendo che Dio libera chi è innocente. Cioè il volto che Dio ha, secondo Elifaz, è il volto di un Dio che risponde al male condannando e punendo e premia chi compie il bene, libera l'innocente. Quindi il discorso di Elifaz mi sembra anzitutto una lunga ed esplicita accusa nei confronti di Giobbe, un elenco delle sue grandi malvagità e delle sue iniquità, come dice al versetto 5, cita dei fatti che il lettore del libro non conosce, ma queste accuse servono per dire che Dio sì è lontano, ma ci vede bene, le nubi non fanno schermo al suo sguardo, giudica attraverso l'oscurità delle nubi e vede l'atteggiamento dei perversi che dicono a Dio, versetto 17, allontanati da noi, che cosa può fare a noi l'Onnipotente? Esattamente come aveva già detto Giobbe nel suo discorso al capitolo precedente, versetto 14. Eppure dicevano a Dio, allontanati da noi, non vogliamo conoscere le tue vie. Dunque Elifaz dice che invece Dio, davanti all'uomo giusto, ha un atteggiamento benevole, favorevole. E i giusti si accorgeranno di questa retribuzione secondo giustizia da parte di Dio e vedranno volentieri il malvagio punito. Quindi dal versetto 21 inizia un insegnamento veramente molto bello che troviamo in tanti altri luoghi della scrittura su quello che può succedere se l'uomo si converte a Dio. Elifaz non si limita ad accusare Giobbe, lo vuole anche ricondurre al bene. Su, riconciliati con Dio e tornerai felice, avrai nuovamente il tuo benessere. E quello che segue è un elenco meraviglioso della relazione tra Dio e chi si pente, chi torna a Lui con tutto il cuore. Siamo nel tempo di Quaresima, credo possiamo utilmente fare nostre queste bellissime esortazioni. Accogli la legge dalla sua bocca, poni le sue parole nel tuo cuore. Se ti rivolgerai all'Onnipotente verrai ristabilito, se allontanerai l'iniquità dalla tua tenda, se stimerai come polvere l'oro e come ciottoli dei fiumi l'oro di Ofir, allora l'Onnipotente sarà il tuo oro, sarà per te come mucchi d'argento, allora sì, nell'Onnipotente ti delizierai e a Dio alzerai il tuo volto, lo supplicherai ed egli ti esaudirà e tu scioglierai i tuoi voti. È meravigliosa questa relazione ritrovata con Dio da parte di chi accetta il suo giudizio, la sua punizione, la sua correzione e quindi ritorna ad una vita più bella, perché poi dice versetto 28, quando deciderai una cosa ti riuscirà, cioè vuole dire se ti comporti male ti andrà tutto male, ma se ti comporti bene tutto ti riesce bene, ti riuscirà e sul tuo cammino brillerà la luce, perché egli umilia l'alterigia del superbo. È incontestabile questa dottrina di Elifaz, ma soccorre chi ha lo sguardo rimesso. Dunque questo mi sembra il senso obiettivo del discorso di Elifaz. Qual è forse un punto in cui noi ci troviamo nella necessità di fare delle aggiunte e quindi di rivedere tutta questa dottrina di Elifaz? Mi pare che sia proprio nell'ultimo versetto che effettivamente porta un problema testuale, però è estremamente forte. Dio libererà chi è innocente. È vero questo? Beh, per noi è vero se pensiamo che l'unico innocente, che è Gesù Cristo, è stato liberato da Dio. Ma non è questo il senso che Elifaz dà a questa frase. Elifaz vuole dire a Giobbe: tu sei un peccatore e per questo stai male, per questo hai perso tutto, per questo sei ammalato, per questo sei distrutto nella solitudine. Dio fa così, ti comporti male, ti punisce, comportati bene, ti premierà. Dio libera l'innocente. Ma non è forse vero per noi il contrario? Dio libera il colpevole, non l'innocente. Dio libera il peccatore, non il giusto. Gesù non è venuto a chiamare giusti, ma peccatori a convertirsi. Quindi vedete che qui, mentre apprezziamo, e dobbiamo farlo, se no saltiamo i passaggi, nel nostro contatto con Coeleto, con Giobbe, non possiamo glissare. Dobbiamo prendere questi testi così come sono, non far finta che non dicano quello che dicono. Questo non è un atteggiamento onesto, non è un atteggiamento leale in ogni caso, cioè far dire ai testi quello che i testi non dicono. Questo è scorretto dappertutto, non solo nella Chiesa, nell'esegesi biblica o nella teologia biblica. È comunque sbagliato, non è rispettoso dell'intenzione degli autori dei testi. Però una volta che noi abbiamo grosso modo, a spanne, intuito che cosa i testi dicono, è ovvio che come discepoli di Gesù molto mediocri e modesti, dobbiamo inserire quei testi nel contesto più ampio della rivelazione. Non possiamo saltare quei testi, perché se non abbiamo quei testi non capiamo più chi è Gesù. Capite che queste parole vanno colte nel loro significato, nell'intenzione che l'autore dà a questa espressione: Dio libera l'innocente. Dopodiché noi dobbiamo dire quello che appunto ho detto prima, e cioè che questa frase o dice che Dio libera il suo figlio dal peccato e dalla morte, oppure va assolutamente invertita. Dio libera il colpevole, non l'innocente. Mi pare che il cammino che stiamo facendo in Giobbe ci aiuti a seguire con umiltà, con molta umiltà, il cammino che il Signore ha fatto fare al suo popolo Israele e che a noi viene ripresentato in una forma veramente integrale, completa, esaustiva, grazie al dono che abbiamo ricevuto per la mediazione di Don Giuseppe Dossetti.